Adesso siamo ufficialmente pronti, stiamo registrando da questo preciso momento.
Ok, stiamo registrando, quindi devo dire ora la solita cosa che diciamo inizialmente.
Ma direi di no, ormai siamo
Ormai
degli
siamo là,
speaker
quindi
radiofonici, cioè.
perfetto, quindi benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Tech Café che questa volta è condita in salsa live, perché siamo live sul nostro gruppo Telegram che vi
È un
invitiamo.
canale, è un fottuto canale. Ecco.
Canale Telegram, dove in questo momento c'è un po' di gente qui insieme a noi, e fra un po' adesso entrerà il nostro ospite e inizieremo a parlare con lui dell'argomento di oggi, no, Luca?
Esatto, esattamente, esattamente. Io intanto vorrei ricordare che questo pomeriggio nel Tech Café Live Show canale ho lasciato un sondaggio, in cui ho dato quattro soluzioni, insomma, quattro possibili ospiti, no? Per la serata di questa sera.
Sì.
E i quattro nomi erano Simone Russo, Mattia Di Chiara, Luca Di Scacciati, Fedez. Così, proprio.
Quanto hanno indovinato? Dai, vediamo,
Io
partiamoci così.
faccio termina quiz proprio in questo momento
Perfetto,
e
vai.
io vedo un bel 33% Simone Russo,
Ok.
17% Mattia Di Chiara,
Ok.
l'altro 33% Luca Di Scacciati e 17% Fedez. Non so come chi cazzo ha potuto pensare che avremmo invitato Fedez, ma vabbè, dettagli,
Confidano
dettagli.
nel nostro essere molto, come dire, coinvolgenti nella cosa, capito? Quindi prima o
Sì,
poi
sì, sì,
arriveremo a
sì.
personaggi come Fedez, ve lo promettiamo. Però io ho
Ma
visto
come minimo.
che è arrivato l'ospite qui, quindi.
Esattamente, esattamente. Io non vorrei deludere chi ha votato Fedez, ma in realtà l'ospite di questa puntata, la prima puntata live, quindi deve essere anche un pochettino
Certo.
onorato e mantenere alte le aspettative, è il signor Mattia Di Chiara, che è da questo pomeriggio che io gli scrivo su Telegram, lui non mi risponde.
Ah.
In teoria, da questo momento in avanti, il dottor Mattia può cominciare a parlare con noi.
Buonasera, buonasera a tutti. Vabbè,
Ciao,
io
Matt.
più o meno siamo lì, diciamo, a livello generale, ecco.
Beh,
No,
sì, tra
guarda,
Mattia e Fedez, più o meno.
sì, dai, siamo lì.
Beh, quant'è? Follow in più, follow in meno? Cioè, là
Sì,
siamo,
no,
vedi?
vabbè.
Cioè, bene o male, siamo lì. Bene,
È perché ha
bene, allora.
iniziato un po' prima lui, capito?
Esattamente, cioè
Ma perché?
quel tanto.
Sì, ma perché tu non c'hai tempo, Mattia?
No, esatto, tra l'altro. Ecco, guarda, lo vengo a scoprire da te che mi hai scritto su Telegram, perché io purtroppo Telegram lo tengo silenziato
Ah,
sull'iPhone, quindi.
non si fa.
Vabbè, diciamo che per questa volta ti perdoniamo, ma
Ok.
prima di sfociare in un finto clubhouse che non
Vai.
vogliamo
No, no,
appunto
no, no.
proprio ripercorrere le orme di quel social network ormai abbastanza dimenticato da tutti, io direi di seguire un po' le linee guida di Tech Café Standard, no? Vi ricordiamo che questo è un
Assolutamente.
appuntamento live, sì, ma per chi per dire a metà puntata o tra un po' comunque deve uscire, poi vi ritroverete comunque anche la puntata caricata su Apple Podcast, Spotify e ovunque. Chiaramente, prima di cominciare, facciamo le dovute premesse. Seguite Mattia un pochettino ovunque, se non lo conoscete ancora, adesso avrà l'occasione di presentarsi. E se ascoltate Tech Caffè su Apple Podcast, lasciate una recensione. Io non so se Mattia fino adesso ha ascoltato altri episodi di Tech Caffè, ma
Sì.
funziona così. Fondamentalmente ho tre domande io, tre domande Antonino, e io, Anto, se mi permetti, partirei
Vai,
subito con la
vai.
prima domanda, quella più scontata. Chi è Mattia Di
Vai.
Chiara? Cosa fai? La tua identità online? Presentati, insomma, per chi non ti conosce.
Allora, eccomi qua. Allora, ho 24 anni, sono uno sviluppatore di applicazioni per smartphone, sia per iOS che per Android e anche per, ovviamente, per tablet, iPad e smartwatch. Faccio parte di questo mondo da non troppo tempo, nel senso che sono sì e no 4 anni che sviluppo. Ovviamente diplomato alle superiori in indirizzo informatico, non ho fatto l'università perché mi sono un po' informato, ecco, a suo tempo e non c'era, diciamo, un indirizzo che ti, tra virgolette, buttava direttamente nello
Sì.
sviluppo di applicazioni senza passare attraverso altri mille argomenti.
Certo.
E quindi niente, ho deciso di iniziare, vabbè, a lavorare. come tecnico riparatore, computer, smartphone, mettere da parte qualche soldo e fare dei corsi privati e per l'appunto riguardanti lo sviluppo.
Ah, hai fatto proprio dei corsi privati ad hoc per diventare un programmatore. Non sapevo che esistessero dei corsi privati.
Sì, adesso diciamo, ora come ora non ci sono più molti corsi perché tra i vari tutorial su YouTube, GitHub, Stack Overflow, diciamo uno riesce anche a formarsi un po' da solo. Però quel tempo che era un argomento molto più tabù, cioè molto più...
di nicchia.
Sì, esatto, rispetto a quanto lo sia ancora oggi, c'era questo corso e l'ho preso al volo, ecco.
Io sì, sì, beh, calcola... Vai, vai. Scusami Luca, volevo ricordare una cosa alle persone che sono qui collegate con noi, che possono intervenire per fare una domanda a Mattia, eh? Rendiamola un accenno,
certo, cioè,
non è che siete qui, quindi alzate la manina, ci sarà un modo per alzare la mano, e se volete fare una domanda nel frattempo che siamo qui, che stiamo chiacchierando, potete farla. Quindi Luca, ti do di nuovo la parola.
Sì, no, ma io in realtà volevo fare un piccolo intervento molto stupido, come sempre. Sì. Cioè, Mattia ha appena detto che ormai i corsi non sono più tantissimi. Ecco, annuisce una persona che circa 2 anni fa ha speso 4.500 euro per un corso da programmatore, che fino adesso non ha portato alcun tipo di frutto, ma... tra qualche mese, chi lo sa, intanto no spoiler.
Ma secondo me quando si forse... parla di istruzione, sì, formazione personale, non sono mai soldi spesi male, ok?
No, certo.
Sono delle competenze tu che hai preso e che hai accantonato un attimo, magari fra un po' appunto ti serviranno tantissimo, quindi...
tornano sempre utili, ecco, prima o poi.
Bravissimo, bravissimo.
Sì, 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 è una storia che ritoccheremo sicuramente qua su Tech Caffè, però vabbè.
Certo, poi... certo, assolutamente. Vedremo. Quindi io... però voglio farti ora subito una domanda, dopo che ti sei presentato, e abbiamo capito che bene o male Mattia lavora nel mondo della programmazione, che okay, applicazioni, eccetera, eccetera. Mm-hmm. È una professione molto figlia del web, molto moderna, molto giovane, molto, molto moderna e basta, direi, sì, non c'è bisogno, sì, di un altro aggettivo.
Sì.
Esatto. Io voglio farti una domanda del tipo... cosa ne pensano i tuoi genitori di quello che fai? Cioè, come hai spiegato questo lavoro? Che approccio hanno avuto? Intanto se sono molto di impronta, diciamo, passami il termine, antica, quindi vatti a trovare un lavoro vero per generalizzare un attimo, ok? Quindi sì, com'è sì, stato sì, l'impatto con la famiglia?
Allora, guarda, faccio una premessa.
Sì.
Attualmente è un hobby remunerativo, nel senso che io oltre a questo lavoro come IT in un ufficio.
Okay.
Quindi non è ancora, perché come potrete immaginare le entrate mensili non sono mai fisse, quindi è sempre certo, una questione variabile e quindi non è ancora per il momento il mio unico lavoro. E cosa ne pensano i miei genitori? Allora... inizialmente erano scettici, diciamo, perché comunque sia, ecco, il corso costava, ma ne vale la pena farlo, sì o no?
Certo.
E niente, poi alla fine comunque sia hanno iniziato a sostenere questo percorso, ad interessarsi, certo ovviamente non sono gli utilizzatori principali delle mie applicazioni, però
certamente,
comunque
certo,
sia si interessano... così.
Quindi erano molto dell'ala conservatore, passami questo termine, ok?
Sì, del tipo, ma cosa faresti? Cioè, che fai in poche parole? A cosa ti serve questo corso?
Cioè, perché dovresti, in che senso, programmare delle app?
Sì, sì, sì.
Ok,
sì,
bene, bene, bene. Però poi, diciamo, poi hanno capito, si sono appassionati anche loro da quello che c'è.
Sì, 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 sì. Ma più che altro, più che... nel capire cosa facevo fisicamente, il senso, cioè nel senso, come posso dire, se valeva la pena o meno fare questo okay, percorso, anche proprio a livello remunerativo e tutto.
Certo, certo.
E invece
certo,
poi si è aperto un mondo che, ecco, come dicevo prima, è ancora molto molto poco conosciuto, soprattutto in Italia.
È molto richiesto, lo sottolineerei.
Sì, esatto.
Sì, 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 certo.
Il
guarda,
fatto che sia poco conosciuto
non... sì, vai,
lo, rende,
vai,
lo rende, ecco, lo rende molto richiesto e molto, tra virgolette, remunerativo, ecco.
Sì, certo, è normale. Vabbè, almeno i tuoi genitori non hanno avuto l'approccio che hanno avuto i miei quando io ho detto che avrei cominciato a guadagnare soldi facendo video su YouTube. Cioè, Anto lo sa benissimo, i miei esatto. genitori hanno cominciato a dire «Oh, sei un pazzo, non è un lavoro, chissà dove arrivano quei soldi, di qua di là». Quindi io approfitterei del live show per permettere al esatto. buon Filippo Fedele di prendere per un attimino la parola.
Ciao Filippo.
Buonasera, innanzitutto la domanda che volevo fare a Mattia è: ma tu Mattia hai pensato poi una volta che ti avvii e diventa una professione stabile questa successivamente di magari iscriverti in un secondo momento all'università o hai deciso proprio che è uno step nel tuo percorso che vuoi saltare e su cui non vuoi tornare in futuro?
Sì sì no, ho deciso, diciamo che ho fatto già il passo avanti all'università. Io sento molti miei amici che invece l'hanno fatta, magari venire a chiedere consiglio a me per sempre in ambito di programmazione. Ecco, non sto dicendo che l'università non sia utile se vuoi intraprendere un percorso come questo, ma nel mio caso, arrivato a questo punto, non cioè, ha più senso magari continuare a fare altri corsi privati per specializzarmi in altri linguaggi di programmazione piuttosto che tornare all'università, ecco.
Bene, bene, bene.
Okay. Grazie Mattia.
Di nulla.
Grazie Filippo intanto per la domanda. Luca, procediamo con la domanda, vai.
Sì, allora io in realtà ho tutte domande molto semplici oggi, quindi vai. Mattia puoi stare super tranquillo, di solito sono molto più cattivo, ecco. Sì, 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 vabbè, di solito sono molto più cattivo. Allora, siccome noi qua su questo podcast intervistiamo persone e non personaggi, no? Dacci un episodio molto spiccio, no? Di quando è scattata la scintilla verso questa professione, no? Ci sarà stato un momento in cui hai detto, minchia, voglio fare questo, chi se ne frega di tutto il resto, penso soltanto a questo. Qual è stato quel momento in cui hai deciso di trasformare quella passione in un lavoro? Dove è cominciato il percorso, allora, quello vero?
Questo è particolare. Perché,
vai, vai, questo volevo.
Perché, allora, diciamo che io non ero un amante dell'informatica a livello di sviluppo, programmazione, roba del genere. Fino a che, ecco, un giorno, da fanatico Android, decido che è il momento di passare ad iOS. Mi approccio all'ecosistema Apple.
Ah, però...
Ok, quindi dico ok, mi compro l'iPhone, mi compro il Mac, però come lo sfrutto il Mac? Cioè, ecco, io mi sono innamorato del Mac, dell'utilizzare il Mac e volevo capire come poterlo sfruttare al massimo. E niente, mi sono imbattuto nella programmazione, ho detto la base già ce l'ho. Ho iniziato a pensare a come sarebbe potuto essere creare un'app e far sì che altre persone l'avessero installata nel proprio dispositivo e ecco, da qui è nata, quindi mi è piaciuta l'idea e non mi sono più fermato. Semplicemente, però è partita da tutt'altro, capito?
Appunto, da bello. Un dispositivo iOS è partita... Sì. Bellissima questa cosa, vedete? Quindi non c'è da limitarsi, come sempre questo potrebbe essere un discorso ampissimo, il sistema operativo, Android per sviluppatori, iOS per quelli più... Non c'entra niente la questione sistema operativo...
No, che generale. Poi alla fine comunque sia sono diventato sviluppatore anche per Android, quindi diciamo è partito tutto da Apple, però poi ovviamente per garantire prodotti completi, certo. I servizi completi... Devi anche fare Android, ecco.
Che poi, fanboy, quanto puoi essere di Apple o di Android, tutte e due esistono, tutte e due, certo. Soprattutto in un mondo come quello di Mattia, dello sviluppatore, se vuoi far conoscere il tuo prodotto a tutto il mondo potenzialmente, ti devi adattare ad entrambi.
Non hai scelta. Non hai scelta che essere in tutte e due gli ambienti, ecco. Chiamiamoli così.
Certo. Allora, finora praticamente noi stiamo parlando del tuo percorso, no? Quindi sì. Adesso ci hai parlato di come è nata, come ti sei approcciato. Però secondo sì. me adesso dovremmo parlare soprattutto anche dei momenti di debolezza. Quindi quali sono state le difficoltà che hai incontrato? vai tranquillo, vai tranquillo, quante ne hai? e soprattutto come le hai superate, le difficoltà?
Allora, Ti dico solo che io ho finito il corso, sono arrivato a casa e non sapevo assolutamente cosa fare, quindi per, non vorrei sbagliarmi, ma per circa 2-3 mesi non, ecco, ero rimasto, diciamo, un po' perplesso perché il corso non dava frutti, non sapevo verso che direzione andare, tanto che avevo iniziato anche a fare corsi per Photoshop, diciamo, ecco, per cambiare completamente rotta. Per la grafica in generale, e fino a che, ecco, diciamo, piano piano ho realizzato che comunque sia, la strada era quella, quindi sono ritornato, ecco, sulla retta via e ho iniziato a sviluppare. Un'altra difficoltà che, comunque sia, mentre ero al corso non notavo, ma una volta tornato a casa si è fatta presente, diciamo, il dove andare a cercare informazioni, perché finché sei al corso, finché sei guidato, dici ok, funziona così, lo faccio. Quando poi ti trovi lì, sulla scrivania con il Mac e dici ok, dove vado a prendere questa cosa, dove vado a prendere quest'altra cosa, se non acquisisci quella dimestichezza nell'andare a cercare, perché c'è tutto, devi solo andare a cercarlo, ti perdi e non fai progressi. Poi dal momento in cui ho capito qual era il modo giusto di andare a cercare magari pezzi di codice, grafiche per le applicazioni e quant'altro, non mi sono più fermato. Addirittura c'è stato un periodo che, non per esagerare, ma sfornavo un'applicazione al mese, dopo la metà delle applicazioni, ecco, sono finite nel dimenticatoio, però, ecco, una volta partito poi non ho avuto più punti bui, chiamiamoli.
Beh, penso che sia stato formativo quel periodo, ok?
Sì, assolutamente, assolutamente. Più state... quello che il corso, diciamo, cioè, ecco, a livello mentale, ecco.
Ma anche perché ti sei proprio sporcato le mani praticamente, sì, esatto. Se vogliamo, che anche, esatto, sviamo un attimo il problema della scuola come un attimo organizzata in questo momento. Io penso che, certo, chiunque è qui un attimo si è sentito spaesato alla fine del quinto superiore, se non hai le idee ben chiare per andare all'università, no? Certo. Quindi sì. Va bene che abbiamo internet, che è un grande mezzo che ci aiuta e ha aiutato anche Mattia, magari ora ci facciamo dire qualche strumento in più. Che l'ho aiutato proprio praticamente, però effettivamente internet è un posto talmente tanto grande che dove vai a cercare in un posto così tanto grande, ecco.
Quindi, esatto, sì, o sai dove cercare o perdi tempo, ecco.
Esattamente, poi perdi tempo, ti distrai e apri TikTok. questo quello,
sfortunatamente, 4 anni fa non c'era
TikTok, hai ragione, c'era Instagram, quindi il cerchio della vita è sempre quello, dopo che ti distrai apri un social. Però quali strumenti, ci sono stati degli strumenti che ti hanno aiutato, qualcosa in particolare che ti ha aiutato a sbloccare la situazione?
Assolutamente, allora partiamo dicendo che, allora, io esco da questo corso con varie dispense, esempi, e dico ok, perfetto, per fare le mie applicazioni mi baserò su questi esempi, su queste guide. Poi arrivi a casa, alla prima cosa che non trovi in queste dispense, dici che faccio? Cioè, ecco, come vi ho detto prima, mi sentivo perso. Fino a che non ho scoperto dei siti, il primo che veramente... è un sito benedetto, ma andrebbe spammato ovunque, questo sito che si chiama Stack Overflow, dove ovviamente ci sono più domande in straniero, però è così, la programmazione comunque sia, devi saperla un po' di lingua per sviluppare.
Cioè, fammi capire, ci sono delle domande, come
sì,
è costituito questo?
Tu da utente entri in questo sito, c'è ovviamente una ricerca, altrimenti puoi porre tu la domanda. E qualsiasi, ti giuro, io in 4 anni non ho trovato una domanda, cioè non ho trovato un argomento che non è stato trattato, di quelli che mi servivano. C'è veramente di tutto e di più. Oh. In qualsiasi linguaggio, quindi è proprio la Bibbia, è la Bibbia per lo sviluppatore. E questo ovviamente, se non te lo consigliano, se non lo scopri tu, non lo trovi scritto da nessuna parte. Cioè, al corso non è che ti dicono vai a casa e utilizza Stack Overflow. E...
Certo. Per esempio, noi scorsa volta abbiamo avuto ospite qui a Tech Caffè, Gabriele Corio,
sì,
e lui ci ha parlato, e lui ci ha parlato di un altro strumento che è Fiverr.
Sì, Fiverr, sì.
E quello lo vedo un altro strumento molto bello, molto interessante per approcciarti a un mondo che può essere dalla grafica alla programmazione, anche come è stato per te praticamente.
Sì, allora, io ci ho anche provato a lavorare lì, però mi sono messo in gioco come sviluppatore lì. Però, ecco, ovviamente non... è un po' complicato vendere un'applicazione tramite un sito. Poi magari...
Certo.
Cioè, non è come andare... Ecco, io Fiverr lo utilizzo per loghi, grafiche. Lì riesce a essere un po' più chiaro, un po' più diretto anche con i clienti. Da sviluppatore, se non hai un approccio faccia a faccia, rischi solo di far perdere tempo a tutte e due le parti. Quindi è un po' difficile prendere applicazioni lì. Però è veramente un sito interessante. Io, ecco, anche per Champions, oppure per il gioco che uscirà prossimamente, mi sono interfacciato lì con dei venditori e si lavora bene, si compra bene, si trova di tutto. Dai bot, come diceva Gabriele, alle grafiche, qualsiasi cosa, veramente. Modelli 3D, qualsasi cosa.
Bene.
Sì, Fiverr è veramente tanta roba. Io ho una domanda un attimino fuori dallo schema, Mattia. Prima ci hai detto che hai sfornato per un periodo tantissime applicazioni, no? Adesso ti chiedo, perché sai, di solito noi YouTuber il primo video non è mai pubblico. Ora ti dico, la tua prima applicazione c'è ancora online, è scaricabile? E poi ti chiedo, qual è stata la tua peggiore applicazione?
Allora, quanto la prima applicazione...
Oggi? Quanto è cattivo Crocco, mamma mia!
Ho dovuto riprendere, ero partito troppo soft.
Mamma mia, vai!
No, però ci sta come domanda. Allora, diciamo, la prima applicazione... è effettivamente quella che ho, la prima che ho pensato, una volta uscito dal corso, una volta ripreso il percorso e tutto quanto, per fare pure la rima, è Money Manage. Forse ne avete sentito parlare, fino a qualche mese fa era sullo store, ora sullo store c'è rimasta solo la versione Lite, che è quella gratuita. Non l'ho più rinnovata perché a riguardarla oggi... non è moderna, non è come intendo io un'applicazione oggi, però a suo tempo ne ero veramente soddisfatto. Era un semplice portafoglio nel quale andavi ad inserire manualmente i risparmi, le spese, c'erano addirittura dei grafici che venivano creati automaticamente dall'applicazione, però ecco, ad oggi non la ritengo più un'applicazione... che deve essere presente sullo store, quindi non l'ho rinnovata. E mentre la mia peggiore applicazione, allora, ce ne sono diverse.
Non dirmi Sorry App, mi raccomando. Per no.
Allora, quella è stata un'applicazione creata in mezz'ora, tipo, qualcosa del genere, eppure ha fatto, grazie a TikTok, ha fatto una marea di download. Allora, per peggiore applicazione c'è da definire peggiore applicazione a livello di costruzione o a livello di risultato?
Ma no, allora io sono uno a cui i numeri veramente fregano pochissimo.
In generale.
Io intendo, sai, dici quell'applicazione che dici magari è partita come un'idea clamorosa e poi all'atto pratico dici ma che cazzo ho fatto? Cioè nel senso, ma chi la userà mai sta roba?
Ok, allora, ti dico Play App. Questa non so se l'avete mai sentita.
Aspetta che la recupero, è online?
Sì. Neanche troppo tempo fa l'ho creata l'anno scorso, tipo.
Ok, vai,
spiega, io intanto...
Allora, è un'applicazione nel quale ho investito anche diverso tempo. Non è stata quella in cui ci ho messo più tempo a realizzarla, però ci ho messo molto. E praticamente è un'applicazione nel quale... puoi trovare eventi sportivi vicino a te, non professionistici, organizzati tra amici, nel senso io oggi voglio fare una partitella nel mio comune, piazzo l'evento lì, e aspetto che le persone rispondano e mi contattano.
Ma che figata, una sorta di Tinder per il calcetto praticamente.
Sì, esatto, allora l'idea di base era calcetto, però poi ho detto, ma visto che la faccio, mettiamo anche gli altri sport, anche se ovviamente certo, il 90% certo degli utilizzatori saranno interessati al calcetto. L'ho realizzata in fretta e furia, nel senso proprio mi ci sono concentrato senza pensare ad altro. E quando l'ho pubblicata ho detto, ok, l'idea è figa, l'applicazione è venuta anche carina, però se non ci butto migliaia e migliaia di euro qui per sponsorizzarla, l'applicazione non parte, perché metti che faccio l'evento io qui, le persone che abitano a 300-400 chilometri non lo vedono l'evento, l'applicazione non parte mai, non va mai virale, quindi finché non hai grande visibilità la utilizzano in pochi, quindi non parte, ed effettivamente non è partita perché non ho voluto investirci troppo.
Più di tanto praticamente. Sì, certo, sì, certo. Sì, sì. Però era figa l'idea, sai?
Sì, sì, l'idea, era figa, l'idea sì, è molto figa.
Sì. L'idea però, ecco, non ho voluto rischiarmela così perché certo, avevo già in mente giochi su cui invece avevo pensato valesse la pena investire, quindi... è nata e è morta così, nel giro certo, veramente di pochissimo tempo.
Ma poi dal punto di vista invece, proprio hai pubblicato l'app, cioè come funziona sul Play Store? Sì. Scali la classifica, ti premia in qualche modo, oppure sono tutti solo download? Cioè come funziona quando sei sul Play Store o sull'App Store online?
Allora, funziona. A livello di classifica va in base ai download in un determinato range di tempo. Ovviamente, come puoi ben capire, applicazione gratuita è molto più difficile. Per l'applicazione gratuita è molto più difficile scalare la classifica, in quanto
c'è il mondo.
Esatto, ci sono veramente il quintuplo di applicazioni rispetto alla sezione a pagamento. E quando ho iniziato non avrei mai creduto di riuscire a entrare in classifica con nessuna applicazione, e invece già dalla prima applicazione, con questa di cui vi parlavo prima, Money Manager, il portafoglio, arrivai alla settima posizione. Io sconvolto, ma il discorso in realtà è molto più semplice. Arrivai alla settima posizione perché? Perché era a pagamento e perché era della categoria finanza ed economia. In quel periodo su App Store, finanza ed economia, non è che ci fossero grandi applicazioni, certo, anzi, a quanto ricordo, c'era veramente poca roba, quindi sono andato su facilmente con quell'applicazione lì. E niente, questa è, certo, diciamo, la storia delle classifiche. Per quanto riguarda Play Store, invece, il discorso è ancora più complicato, perché se su App Store è veramente difficile arrivare in alto, su Play Store è quasi impossibile, perché lì le applicazioni, diciamo, arrivano anche senza controlli veri e propri, quindi ce ne sono una valanga. Adesso hanno iniziato a controllarle, diciamo, in maniera un po' più selettiva, però fino a qualche anno fa, se tu pubblicavi un'applicazione, fino a che non te la segnalava qualcuno, magari per contenuti non appropriati, quella stava lì, stava online, che la potevano scaricare tutti, diciamo.
Ecco, guarda, quindi... a proposito, ti interrompo un attimino al volo, perché è una cosa che mi interessa, questa è un'altra domanda proprio fuori, sì, dalla scaletta. Quali controlli fanno prima di dire ok, questa app può restare sullo store?
Allora, per quanto riguarda Apple, un'infinità di controlli, ecco. Per quanto riguarda invece Play Store, ultimamente stanno, come dicevo, un po' irrigidendo i controlli, però più che altro controllano, diciamo, come per YouTube, contenuto adatto ai minori, devi compilare, ecco, una lista di quello che c'è e non c'è sulla tua applicazione, nudità, contenuto per adulti, e in base a quello ti danno un rank, diciamo, chiamiamolo così, una fascia. E però per quanto riguarda Apple è molto 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 più selettiva, perché se tu su Play Store pubblichi la tua applicazione con magari 200 bug che non funziona nulla, tu prendi e pubblichi senza problemi. La Apple invece la controlla singolarmente, cioè c'è proprio l'operatore che te la controlla singolarmente e ti ricontatta per ogni singola cosa che non va per quanto riguarda le applicazioni. Che da un certo punto di vista è bello, perché comunque sia tu sai che quando il tuo prodotto è on o c'è stata una svista o non ci sono bug. Però dall'altra parte, ecco, io mi sono ritrovato a dare delle date d'uscita ufficiali e magari arrivavo alla notte prima che l'applicazione mia ancora non era online su App Store, perché continuavano a rifiutarmela per errori stupidi, come ad esempio una scritta non accentrata, ma cose veramente piccole.
A questi livelli sì. Wow.
Sì,
Madonna, sì. Cioè la perfezione di Apple.
O magari gli screenshot con italiani sulla localizzazione inglese, quindi proprio piccolezze, che, ma chi è che guarda gli screenshot sullo store prima di scaricarsi l'applicazione?
No.
sì, tante cose.
E invece parliamo un attimo di una cosa che può interessare molti qua. Mm-hmm. Quanto si guadagna pubblicando un'applicazione su App Store e su Play Store?
Allora, quanto si guadagna? Allora, innanzitutto c'è da distinguere applicazione a pagamento, applicazione gratuita. Applicazione
certo, a poi pagamento... un'altra cosa sì. Che non ti ho detto prima, magari resta sul vago se proprio non ti vuoi sbilanciare, sì. Ok? Non per forza le cifre precise, eh?
Certo. Allora, partiamo dicendo che sia Google che Apple si trattengono il 30% dall'applicazione a pagamento. Quindi se costa un euro tu prendi 70 centesimi, ovviamente. E, è un discorso relativo. Dipende dai download, dipende... Io ultimamente sto lavorando molto con le applicazioni gratuite con la pubblicità, che per il cliente, per l'utilizzatore è scomodo. Perché lo riconosco in primis, che avere pubblicità sull'applicazione è una rottura. Però è il modo più semplice per far guadagnare lo sviluppatore e non pesare sul cliente, non pesare a livello economico sul cliente. Ovviamente do sempre la possibilità di togliere la pubblicità pagando quello che avresti pagato un'applicazione a pagamento, però ecco, quanto si guadagna? Io... È relativo il discorso, non è la vendita di un'applicazione a un cliente terzo per cui ti dici l'applicazione costa 5.000, mi dai 5.000, ciao. Qui dipende tutto da quante persone ogni giorno la utilizzano, certo. O da quante persone la comprano. Diciamo che...
Le pubblicità, per esempio, quelle che ci sono dentro, non lo so se magari tu le usi, le pubblicità in un'applicazione sì. Gratis dove all'interno c'è una pubblicità, ti arriva sempre una percentuale, come funziona?
Sì, lì ovviamente ci sono tutte le metriche di Google che ti calcolano l'entrata. Ovviamente dipende anche da dove arriva l'entrata, perché ad esempio le entrate che ti arrivano da un pubblico italiano sono maggiori rispetto a un pubblico di un'altra nazione. Invece magari ecco, le entrate più pagate ovviamente sono quelle da un pubblico americano. Quindi è sempre un discorso relativo. Magari tu hai un'applicazione con 100.000 utilizzi al giorno, io prendo una cifra, tu prendi una cifra diversa, perché magari il pubblico non è lo stesso. Quindi una cifra precisa non c'è, ecco.
Ok, diciamo okay. Allora,
certo. Allora, esatto, questo non è qualcuno, questo è il mio migliore amico, signori. Cioè, quindi tanta roba. E attenzione, caro Mattia, perché sì. se lo conosco abbastanza, ti farà una domanda un po' stronzetta, perché lui è programmatore, anche lui, quindi adesso... Gli diamo la parola.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao dottore.
Ciao, come va?
Tutto a posto.
Allora, vediamo come metti in difficoltà Mattia, dai.
Ma no, in difficoltà
lo sappiamo,
no.
Che sei qui per questo. Ero
curioso di sapere con che tecnologie sviluppava le applicazioni... Per gli smartphone, insomma.
Allora, okay. Per quanto riguarda iOS, mi affido a Xcode in linguaggio Swift, che diciamo è quello di mamma Apple, quindi Il più tranquillo, ecco. Ovviamente non è che puoi farci magari giochi mondiali, ad esempio, però per quello che faccio io basta e avanza. Mentre per quanto riguarda Android, lo stesso, vado di nativo con Android Studio, con Java e la parte XML per la grafica, quindi abbastanza tranquillo, ecco. Non uso ibridi, non uso... vado nativo, rifaccio l'applicazione due volte, sia per Android che per iOS, e via.
Ah, ok, no, pensavo andassi con un approccio ibrido...
Tipo no, stavo iniziando a valutare Flutter, che poi non è, diciamo, sempre ibrido, tra virgolette. È una via di mezzo tra un ibrido e un nativo, però per il momento... ho deciso, per non complicarmi troppo la vita, anche al costo di metterci più tempo, di lavorare solo in nativo.
Ah, va bene. Beh, penso che ti costi di più in termini di sviluppo, insomma. Penso
sì,
che
sì, sì.
Lavori da solo o hai anche collaboratori?
Sì, sì, no, al momento tutto da solo, faccio tutto io.
Bene, bene. Grazie.
Quindi, niente.
Grazie.
Beh,
a te,
allora, io... non era parlato male. Esatto. Allora, carissimi, allora io interromperei, togliere la parola all'amico Jerome, e che chiaramente ringraziamo per aver preso la parola. Io farei proprio l'ultimissima domanda a Mattia, che è un po' la domanda che solitamente noi qua su Tech Caffè facciamo, no? Perché comunque ci sarà qualcun altro che ascolterà questa puntata e vorrà magari provare a cominciare a fare il programmatore. Che consiglio daresti a chi vuole approcciarsi appunto a questo mondo?
Ok, allora sto rispondendo spesso a questa domanda perché molte persone che mi seguono su TikTok me la fanno spesso. Allora, innanzitutto, tanto tempo da dedicare, Poi, tanta tenacia, tanta voglia di non mollare a... tanta voglia di, tra virgolette, sanguinare sulla tastiera, così dico io. E poi invece, a livello proprio pratico, consiglio corsi su Udemy, non so se lo conoscete come sito, dove trovi veramente corsi a prezzi irrisori, ma ne trovi anche di qualsiasi salsa, di qualsiasi linguaggio di programmazione. Quindi non fa mai male comprarsi un corso lì a 5-10 euro, quello che costa. Poi, ovviamente, come prima cosa, decidere qual è l'obiettivo. Cioè, voglio sviluppare per iOS, voglio sviluppare per entrambe le piattaforme, voglio fare un gioco, insomma, porsi l'obiettivo. E tanti tutorial su YouTube. Perché? Perché oggi ormai anche... ricollegandomi al discorso di prima per quanto riguarda i corsi a pagamento, oggi ci sono su YouTube milioni di video sulla programmazione, su qualsiasi tipo di funzione ti serve, quindi c'è veramente di tutto. Quindi magari, ecco, hai come obiettivo realizzare un'applicazione che faccia questo, ti metti a cercare su YouTube e trovi veramente dalla A alla Z di questa applicazione. Più ovviamente ti aiuti con vari siti come Stack Overflow, GitHub è un altro sito che non ho nominato. Praticamente su GitHub trovi progetti già pronti, quindi prendi, scarichi e testi. Ma ovviamente anche qui di qualsiasi linguaggio di programmazione, quindi scelta importantissima. E niente, e dedicarci tanto tempo. Non arriveranno subito i risultati, a meno che, ecco, non sei veramente il dio della programmazione. Però continuare senza demoralizzarti. Perché, ecco, io i primi risultati li ho visti dopo un anno e mezzo, due, che poi i risultati... ancora risultati grandi non ne ho mai avuti, a parte il primo posto con Champions e altre applicazioni, però ecco, non sono milionario, quindi grandi risultati relativamente.
Vabbè, grandi risultati a livello personale, diciamo.
Sì, assolutamente.
Dai, a livello di remunerazione personale penso che sia ad ottimi livelli.
Sì, 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 diciamo, ecco, no, non ci si lamenta. Comunque sia, ecco, come dicevo prima, non avrei mai creduto che un mio gioco arrivasse primo su entrambi gli store nello stesso momento, cioè. Io davanti a EA Sports, ad esempio, quindi...
raga, di cosa stiamo parlando?
Poi, vabbè, magari è stato per una settimana, però quella settimana è stata una settimana d'estasi.
Ma anche se fosse stato, non lo so, un'ora, ma permetti che sei stato davanti a EA, cioè non è il primo che passa, è una settimana, ma va bene.
Sì, 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 no, assolutamente. Comunque, ecco, ricollegandomi al discorso di prima... non mollare quando non vedi arrivare i risultati è fondamentale. E ovviamente continuare a crederci.
Questo possiamo praticamente estenderlo a tutto.
Sì, su qualsiasi discorso, ovviamente, esatto. Certo, sì, 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 su qualsiasi campo.
Esatto. Sì, 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 tanto alla fine lo sappiamo, la dedizione prima o poi premia, i giudici certo. Prima o poi sì, arrivano sì. Così come i numeri.
Certo, esattamente, esatto, esattamente. Luca, mi sembra che siamo arrivati alla fine, che dici?
Ma sì, io penso che possiamo liberare Mattia e tutti gli ascoltatori in questo momento collegato. Chiaramente vi ricordo che questo è stato il primo episodio live, ovviamente ringraziamo Mattia per la splendida figura che ci ha fatto fare.
Mamma mia, grazie a voi. Grazie a tutti quelli che hanno interagito qua con noi, speriamo di averne sempre di più, perché è bella questa... questa visione, questa nuova concezione che stiamo dando a Tech Caffè. Bello, ci sono anche altre persone che interagiscono con noi.
Sì, sì, assolutamente.
Sì, ma anche perché io vorrei fare un attimino una cosa, chiaramente magari adesso dico una stronzata, però forse secondo me Tech Caffè è il primo e forse adesso oggi anche unico podcast gestito in questa maniera, non lo so, non sono troppo informato sul mondo dei podcast. Però non vabbè, credo ce ne siano tanti altri gestiti in questa maniera.
No, infatti...
Noi intanto ci prendiamo questo primato, va bene? Intanto ce lo prendiamo
esatto,
e ce lo portiamo
esatto,
in
esatto.
Saccoccia. Vabbè, davvero,
assolutamente.
Grazie
a voi, per aver
partecipato. Seguitelo su TikTok, dove veramente mi fa morire.
Ah, TikTok, TikTok è pure un altro argomento che meglio non toccare. Perché...
guarda, l'abbiamo toccato già troppe volte su questo podcast, altrimenti ti avrei dato un attimino la parola su questo argomento, però va bene così. Luca, facciamo la solita chiusura, che dici? Facciamo la solita chiusura?
Assolutamente, chiaramente, chiocciola Tech Caffè su Instagram, seguite me Antonino, chiaramente anche il grande Mattia, se ascoltate Spotify, se ascoltate su Apple Podcast, ovviamente fate un bello screen, buttatelo sulle storie e taggateci, così ripostiamo tutti. Soprattutto se ascoltate su Apple Podcast, lasciate una recensione anche da una stella se volete, così capiamo anche quello che dobbiamo migliorare, ma insomma dai, non penso che ne sia bisogno dall'alto della nostra umiltà
per
e
carità.
Niente, dai, io direi che ci siamo e
allora,
grazie a tutti.
Ti coinvolgiamo nella chiusura, la Vai. Dobbiamo fare Luca, la dobbiamo fare ormai.
Anche
fare.
live?
Certo, allora,
rimane?
Certo, ormai è marchio di fabbrica. Allora, adesso io sono Antonio Gagliano, poi Luca dirà il suo nome, ti darò la parola a te, dirai io sono Mattia Di Chiara e chiudiamo la puntata, va bene?
Vai. Che bello, il bello della live proprio.
Perfetto, perfetto. Va bene, signori, grazie per averci ascoltato. Io sono Antonino Gagliano.
Io sono Luca Crocco.
E io sono Mattia Di Chiara.
Perfetto.
Grazie a tutti.
Ci vediamo al prossimo episodio.
Ciao.
Ciao, ciao.